Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
È finito il tempo di discussione. È finito. La domanda è quando?
Ma cos'è tutto sto casino? Cioè, voglio capire un po'.
È la rabbia, perché oggi questo è l'argomento. La rabbia e non soltanto.
E allora, ben trovati al giustiziere. Do intanto il buongiorno a Geri Palazzotto, che è qui con noi.
Buongiorno a tutti.
Do il buongiorno anche ad Andrea Tutto il Mondo, che oggi è il nostro ospite del giorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
E allora, oggi si parla di era della rabbia. Si parla, ne abbiamo già parlato durante Tutto a Posto, chiaramente in un'ottica un po' più amena. Si parla appunto di rabbia e partiamo da quello che è appunto uno slogan che in politica abbiamo sentito negli ultimi mesi e soprattutto hanno sentito in America. Perché, Geri, questo è lo slogan?
Perché è lo slogan di una delle grandi campagne contro Trump. Lo slogan dice: se non vi arrabbiate vuol dire che non siete attenti. E io, quando sono stato a New York, avevo trovato un altro slogan molto più bello e molto più calzante, che era: costruite gentilezza, non muri. Ed era uno slogan proprio fatto da una catena umana davanti alla Trump Tower. Questo però è lo slogan che in questo momento ci serve per raccontare quello che stiamo vivendo, perché ciò che è accaduto ieri a Palermo con, diciamo, la performance abbastanza dura di Piff, che si è fatto alfiere di una nobile causa con dei mezzi che sono davvero inusuali, ma che in qualche modo sono, diciamo, una chiave del nostro tempo, è un po' la linea Maginot dei nostri rapporti sociali. La domanda che io mi sono posto e che ci porremo oggi, senza, come al solito, toccarci alla gola pinzetta, cioè andando a fondo delle cose, oltretutto anche con Andrea, che fra l'altro ieri è stato al seguito di questo corteo tumultuoso, è questa: cioè, si può vivere civilmente senza dover essere incivili contro chi impedisce il vivere civile? E insomma, si può essere civili contro chi, diciamo, ci impedisce di vivere civilmente? Questa è la domanda di partenza, e io vorrei partire proprio con Andrea, proprio chiedendo a lui un parere. Secondo te, questa domanda che tipo di scenari apre?
Allora, si apre un oceano di possibilità, di osservazioni, di punti di vista. Sicuramente credo che la rabbia sia un sentimento dalle molteplici sfaccettature. Più che attenere alla testa, la rabbia attiene probabilmente alla pancia. Quindi io partirei da un altro concetto che è strettamente legato, che è quello della fame. Quindi la rabbia può essere sinonimo di fame. Noi abbiamo tanta fame in questo periodo, contesto storico, fame di giustizia, fame di sicurezza, di certezze, e questo chiaramente aumenta le possibilità di cadere e di sfociare attraverso la rabbia in gesti inopportuni, definiamoli così. Qui bisogna però fare appello alla nostra condizione di uomini e di donne dotati di un cervello pensante, ovvero dobbiamo sottendere tutto chiaramente all'ottica della ragione. Questo è il passaggio più complicato e che ci impegna ad essere uomini e donne degni di questo nome. Quindi, riallacciandomi ad esempio a quello che è accaduto ieri a Palermo, d'accordo, Piff ha messo al servizio di gente, di deboli, di una fascia sicuramente debole, la sua fame, la sua rabbia. Probabilmente avrebbe potuto evitare, si sarebbero potuto evitare degli sconfinamenti inopportuni, chiamiamoli così, come il cazziatone in diretta telefonica con il presidente, e quindi magari riportare tutto in un contesto più civile di conversazione e di quant'altro. C'è da dire anche che spesso ci si scontra con una realtà assai sorda alla rabbia, alla fame, e quindi si porta a questo. Tutto ciò naturalmente si inserisce ancora di più in un contesto telematico di internet, di social, che non fanno altro che, perdendo di vista la ragione di cui parlavo prima, aumentare, acuire il sentimento di perdizione attraverso la rabbia e la fame.
Quindi fammi capire, secondo te la rabbia in questo momento è una causa o un effetto? Cioè, è la causa scatenante di certe reazioni o è l'effetto, entreremo un po' nello specifico anche più avanti, citando un bellissimo articolo del Guardian, di cui accennavo ieri, o è appunto, quindi è la causa oppure l'effetto, ecco, oppure l'effetto della fame, dell'abbandono, come ad esempio è accaduto ieri.
A mio avviso la rabbia è una causa, è principalmente una causa. Diventa effetto e diventa qualcosa di diverso nel momento in cui si perde di vista l'origine di questa rabbia, quando diventa qualcosa fine a se stesso, diventa qualcosa che per dare sfogo ad un istinto animalesco primordiale che ognuno di noi, per carità, possiede, e quindi non è più utile, non è più mirato verso un obiettivo preciso. In quel caso diventa un effetto devastante che può veramente avere delle conseguenze importanti e pericolose.
Ecco, una considerazione da fare su quello che abbiamo visto tutti ieri più o meno in diretta su Facebook, tu eri lì sul posto. La rabbia quante volte può diventare strumentale? Perché io mai nella mia vita, o raramente nella mia vita, ho visto persone veramente incazzate ieri come Piff, che però scandivano le parole urlando, senza sputare in faccia a nessuno, perché se io adesso comincio a urlare contro Jerry, partirà lo schizzo di sputo, partirà la frase con la parola sbagliata, cioè tutto era perfettamente scandito. Non una parola fuori posto, non un tempo di attesa, perché se tu sei arrabbiato hai un momento in cui devi riflettere, invece no, lui andava dritto, cioè... Possiamo anche pensare che comunque fosse una rabbia canalizzata ad ottenere anche lo scopo, ben venga, ma molto scientifica e molto, come dire, interpretata come rabbia.
Nel caso di Piff di ieri stiamo sempre parlando di un uomo di spettacolo.
Appunto,
esatto. Ecco. Quindi comunque ha sicuramente una padronanza dei tempi scenici, chiamiamoli così, fuori dal comune. E sicuramente questo si è percepito distintamente. Io però vado anche oltre, nel senso, alla fine della giostra il presidente Crocetta è tornato a Palermo dall'altro lato della Sicilia proprio perché c'è stato qualcuno, e lasciamo perdere che si tratti di Piff o di chiunque altro,
sì,
che lo ha preso per i capelli e ha detto torna subito perché dobbiamo parlare di questo fatto. Poi che ci sia, come dici giustamente tu, un effetto scenico, questo è innegabile, ma quando si parla di certe personalità, di certi personaggi, bisogna metterlo in conto. E quindi chiedo, andiamo oltre in questo caso.
Ha ottenuto il punto,
caso. Ha ottenuto il punto, sicuramente, okay. Lo ha fatto con i suoi mezzi, i mezzi da attore, da uomo di spettacolo.
Ecco, in questo articolo sul Guardian, questo scrittore indiano che è anche un saggista, si chiama Pankaj Mishra, ha raccontato la settimana scorsa come dalla Brexit a Trump, attraverso la xenofobia in Europa, attraverso le elezioni di Duterte, di un regime forte, dittatoriale e pericoloso nelle Filippine, come gli eventi dell'ultimo anno siano davvero incomprensibili per l'Occidente, diciamo, liberale, razionalista. Ecco, e ha spiegato evidentemente che è la nostra maniera di interpretare il mondo che non funziona più. Ci sono alcuni passaggi molto interessanti che vengono ripresi in questo articolo, addirittura citando un Nobel dell'economia che si chiama Paul Krugman, che quando ha visto la sera la vittoria di Trump ha scritto le persone come me e probabilmente come la maggior parte dei lettori del New York Times non hanno mai davvero capito in che paese viviamo. È un tema che abbiamo approfondito già più volte, perché è questo tema, diciamo, del voto di pancia, della maniera di vivere senza rispondere alle regole del mondo per come noi le conosciamo, è un tema che ci ha sempre affascinato. Quando raccontammo qual era la storia famosa, quella del governatore eletto che faceva il wrestler,
Jesse Ventura,
esattamente,
l'effetto Jesse Ventura,
cioè costui venne eletto solo perché a un certo punto i cittadini si accorsero che lo potevano fare, cioè potevano eleggere uno che non, anche... che non c'entrava nulla,
esatto,
cioè che non aveva fosse... nessun titolo, la possibilità di poterlo fare, gli analisti americani l'hanno decrittata così, ha dato la vittoria a una persona che neanche lui ci sperava, diciamo, in una vittoria del genere.
Sì, dico appunto, nonostante fosse la cosa più assurda, loro sono comunque entrati in cabina elettorale e hanno detto: io lo posso fare, lo faccio, voto lui.
E questo è una cosa, secondo me, che anche dalle nostre parti sta funzionando.
Questo pone una questione importante. Tu dicevi, lui, citando sì, chiaramente l'autore, viviamo in un mondo diverso rispetto a quello che era prima. Secondo me non è esattamente così, mi permetto. Nel senso, noi viviamo oggi, sarà perché c'è la complicità appunto dei nuovi mezzi, tanti mondi paralleli che si sono sfumati l'uno sull'altro talmente tanto che oggi non riusciamo più a distinguere i contorni dell'uno e dell'altro. L'effetto devastante, più positivo che negativo per carità, della comunicazione globale, di internet, di Facebook e quant'altro, ha incasinato, perdonatemi, la percezione che noi abbiamo della realtà. Per questo io leggo su internet qualcosa, un mio contatto lo vedo in un certo senso e penso di poter essere come lui, ne traggo ispirazione e allora nella vita reale traduco i miei comportamenti in virtù di questo legame. Per questo voto il wrestler, voto l'amico mio che credo di ritengo amico semplicemente perché ce l'ho tra i contatti, e quindi do un corso alla realtà completamente diversa rispetto a quello che poteva essere 10 anni fa, 15 anni fa. È questo che dobbiamo tenere sott'occhio e imparare a padroneggiare.
Io aggiungo un ulteriore elemento, vediamo un po' se riusciamo a essere ancora più chiari in questo terreno, che ovviamente è un terreno di conquista, perché stiamo parlando di qualcosa che è in divenire, che comunque può cambiare da un momento all'altro, perché le cose, diciamo, cambiano quando avvengono. In realtà bisogna non cadere nella tentazione di continuare a spiegare la crisi della democrazia secondo i parametri che diciamo abbiamo sempre utilizzato sino ad ora, cioè secondo la normalissima contrapposizione tra, che so, liberalismo e autoritarismo, tra PIF e Crocetta, tra grillisti e tradizionalisti, tra islamismo, modernità, eccetera eccetera. Ecco, uscire da questo, da queste contrapposizioni rassicuranti probabilmente ci può dare un'idea del vuoto dinanzi al quale ci troviamo. E nel vuoto, come racconta appunto questo Pankaj Mishra, nel vuoto l'unica certezza che c'è è quella, diciamo, della... Attenzione, io non voglio cadere nell'omelia. L'unica certezza è quella di cominciare a occuparsi molto di più del singolo, della persona, cioè della sua maniera di pensare, del suo approccio con le cose. Questo è un tema molto importante, perché anche in clima elettorale, come vedremo, e io ci metto la mano sul fuoco, scompaginerà completamente l'analisi dei flussi elettorali, perché noi fino ad ora siamo mossi in un mondo che aveva delle regole, cioè io ho un'età, quindi che so, a un certo punto Cosa Nostra decise che non bisognava votare più per la Democrazia Cristiana, ma bisognava votare per i socialisti, e così è. A un certo punto votò anche per i radicali, perché c'erano le battaglie radicali, parliamo degli anni 80 ovviamente, e quindi erano flussi che comunque, pur nella loro variabilità, mantenevano una sorta di costante.
Erano
riconoscibili, tant'è vero che venivano recensiti.
Era anche più facile, diciamo, prevedere determinate cose.
Esattamente. Oggi noi sappiamo, e partiamo da un punto di vista che è la base reale di tutte le analisi che le persone come noi cercano di fare, raccontando quello che accade ogni giorno, partiamo da un punto di vista che è davvero incredibile, cioè una forte componente elettorale che voterà per un certo tipo di partito è una componente assolutamente refrattaria, ad esempio, alla verità conclamata, è refrattaria alle operazioni di debunking, non gliene frega assolutamente niente se la loro convinzione che la Terra sia piatta è smentita nei fatti. A loro non interessa nulla, a loro interessa soltanto soddisfare questa sorta di pulsione che li porta a votare quel determinato partito.
E individuare un comune denominatore attraverso questa sconfinata marea di gente, di contatti, di persone, come vogliamo chiamare, è estremamente, estremamente complesso, complicato, anche perché varia continuamente. Per questo, quando si dice l'elettorato, ad esempio, del Movimento 5 Stelle, ne risente degli scandali, delle cose, non ne può risentire, perché appunto è un'entità, chiamiamola così, che si rigenera continuamente, che cambia costantemente forma, colore, età, e quindi diventa tutto molto più complesso.
È quasi autoblindata, potremmo dire, nel senso che comunque è refrattaria a quello che arriva da fuori. Detto questo, col giustiziere, quale sarà il percorso nella seconda parte?
Sicuramente dobbiamo fare un passaggio rapido e dovuto alla questione che ha incendiato gli animi di ieri, cioè vorrei parlare con Andrea proprio
della questione
dei disabili, che è davvero un tema sul quale urla o non urla, c'è da urlare comunque, diciamo, perché non accorgersi colpevolmente, come molti di noi hanno fatto, di una situazione che è davvero incredibile, è una colpa anche per noi giornalisti.
Allora, tutto questo qui al giustiziere tra qualche minuto.
Questo è un fallimento! Lei deve andare dai suoi colleghi politici siciliani a dire: guardate, abbiamo fallito!
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
Quando?
Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold. Every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know.
Never thought that you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four-letter word. But the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same.
You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the fuck out to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked?
Baby, tell me how did you get you so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold.
Your love is cold. Your love is cold.
Il nuovo dei Maroon 5, Cold, qui alle 12.30 al Giustiziere, sempre su Radio Time, con Jerry Palazzotto, il nostro ospite del giorno.
E infatti oggi abbiamo come ospite studio Andrea Tutto il Mondo, che è corrispondente per la Sicilia di Asca News, corrispondente di La 7, poi presidente della regionale siciliana dell'Unione Cronisti.
Unione Cronisti.
È difficile dirla tutta, è difficile, è complicata.
Ce l'hai fatta però, Pisciotto, una medaglia per te, anche se sei un po' demagogo.
È un po' demagogo, pochino. Va di moda questa parola.
E allora, riprendiamo il filo del ragionamento, perché comunque abbiamo parlato di rabbia, ne continueremo a parlare, ma diciamo, se la rabbia esplode un motivo ci deve essere, perché non esplode mai per caso. Nello specifico, visto che diciamo, l'elemento di catalisi è stato la missione di PIF ieri, che ha guidato diciamo, alla riscossa, ecco, questo gruppo di gravi disabili, è la situazione appunto dei disabili siciliani. Ci sono delle cifre molto rapide che daremo, perché i numeri comunque in qualche modo servono per fotografare un fenomeno. Allora, voi dovete sapere che la Sicilia di fatto non investe neanche un centesimo dei suoi soldi per i disabili. I soldi che spende la Sicilia sono circa 13 milioni di euro, ma che sono tutti fondi statali, quindi in pratica la Sicilia li gira, ecco. Per avere un'idea, l'Emilia-Romagna, la regione dell'Emilia-Romagna stanzia dal suo bilancio 120 milioni di euro contro, ripetiamo, zero della Sicilia,
più quelli statali ovviamente, che anche là ci
esattamente saranno. Esattamente, ma di fatto, quindi noi partiamo da una base di 13 milioni di euro. Per garantire un'assistenza di almeno 12 ore ai 3.600 disabili gravi ci vogliono almeno 270 milioni, e ne abbiamo 13. Per garantire un'assistenza 24 ore su 24 ce ne vorrebbero addirittura 550.
Una finanziaria praticamente.
E ne abbiamo sempre 13.
Sempre
dobbiamo
13.
Anche tener conto che, soprattutto dopo che abbiamo visto che il servizio delle Iene, di cui fra l'altro abbiamo parlato nei giorni scorsi, ci sono disabili che non sono in grado materialmente neanche di soffiarsi il naso, non sono in grado neanche di mangiare, non sono in grado di andare in bagno,
In
grado. Quindi è chiaro che questi, quando tu gli dai un'assistenza di un'ora, due ore, non gli hai fatto assolutamente nulla. Questo è il punto. Crocetta cosa ha detto ieri a questi...
Ecco, appunto,
a questa armata,
al di là dell'effetto vampiro suscitato dal caso PIF, cosa ha promesso Crocetta? Crocetta ha promesso sostanzialmente di mettere mano, o comunque attivarsi, per poter accedere a questo fondo del CIPE di 100 milioni di euro che potrebbero assolutamente tornare indispensabili, utili quantomeno per far fronte ai casi più gravi. È un'ennesima promessa, chiaramente parliamo di questo. I tempi che lui ha pronosticato sono nell'arco dei due mesi per far fronte all'assistenza di 3.680, per l'esattezza, disabili gravi. E il punto è che, perché si è arrivati a questo? Si è arrivati a questo, bisogna fare un discorso anche un po' cinico, perdonami, il fatto quanto incide elettoralmente un disabile. Ahimè, incide molto poco, quindi va da sé che nel momento in cui si avanzano le promesse in vista di una campagna o di quant'altro, sì, si fanno le promesse su disabili, ma conti fatti, si ha cognizione che la realtà non è quella di un grande pacchetto di voti proveniente da quella sfera. occorre sottolineare che il grado di civiltà di una comunità si vede proprio da come garantisce e tutela i più fragili, chi è costretto su una sedia.
Sì, è anche un elemento, diciamo, la cartina di tornasole di una democrazia. Ne abbiamo parlato e l'abbiamo sempre ribadito.
Più volte,
cioè,
più volte.
Un vero governo democratico è un governo che parte dal basso. E la democrazia che parte dal basso ha come principale cliente il disabile. Cioè, è il mattone su cui tutto va edificato, perché purtroppo è una cosa che noi ci dimentichiamo. I livelli di civiltà si misurano proprio sul termometro del disabile. Nello specifico, devo dire che Andrea ha fra l'altro un caso, diciamo, personale, che in qualche modo lui garbatamente ha tenuto, diciamo, da parte, ma che è, diciamo, è una cosa della serie visti da vicino. Cioè, lui ha avuto sulla sua pelle, diciamo, l'ustione di un caso del genere.
Sì, una cicatrice che, come tutti quanti noi abbiamo delle cicatrici. La mia è quella di mio padre, morto alcuni mesi fa per SLA, una malattia atroce che non colpisce soltanto il malato, ma colpisce l'intero contesto in cui il malato vive. Sono stati 5 anni durante i quali abbiamo potuto vivere sulla nostra pelle quello che significava attendere una risposta da un'amministrazione, attendere un permesso che ci consentisse di accedere ad una struttura ospedaliera o ad un'altra. Sono stati anni che ci hanno realmente messo in condizione di capire da vicino sia cosa rappresenti avere in casa un disabile, sia cosa significa fare i conti con l'amministrazione. Dal punto di vista umano, io racconto un piccolo episodio. Io ho sempre avuto una particolare non è una fobia, non è un timore, per carità, un certo scetticismo anche nel toccare certi supporti, le stampelle, la sedia a rotelle, una gru. Mi hanno sempre fatto un po' di impressione, non mi vergogno a dirlo. Nel corso di questi anni, inevitabilmente, entrando a familiarizzare con tutti questi strumenti legati a mio padre, sono diventati parte di me, sono diventati talmente radicati in me che nel momento in cui lui se n'è andato, per me è stato difficile abituarmi ad una vita senza spingere una carrozzella o senza
la presenza delle stampelle.
Quindi sono delle situazioni che ti segnano profondamente, che poi te le porti dentro per sempre.
Una considerazione, perché stamattina facendo la quotidiana rassegna stampa mi è venuto un lampo. Cioè, è possibile che ci sia imbarazzo nel parlare degli handicap? Cioè, come tu hai fatto adesso, hai parlato della tua esperienza, molti non riescono a farlo, tant'è che se sfogliamo tutti i giornali, Corriere della Sera, Repubblica Nazionale, tutti, non c'è un riferimento a Piff, a quello che è successo. In prima pagina non c'è da nessuna parte. E dire che non è cascato il muro di Berlino, sì, c'è la protesta Uber che ha preso le fotografie delle prime pagine, ma non ci sono grandissime tematiche tale da non riservare nemmeno una spalla in un solo giornale nazionale. Questa cosa non è esistita, l'Italia non sa che è esistita questa roba. Soltanto in Sicilia parliamo di questo fatto.
Noi perdiamo tanto tempo a cercare il modo migliore, la parola migliore per non offendere, per non ledere, quel political correct che ti fa evitare di storcere il naso, e poi concretamente però appunto non ne parliamo, noi tralasciamo, noi dimentichiamo di affrontare come si deve la questione. E a tal proposito, dice la discrezione con cui se ne parla, io non posso non citare i due fratelli che hanno contribuito a che oggi si parlasse anche di questo, ovvero Alessio e Gianluca Pellegrino, i quali affrontano quotidianamente una realtà disastrosa dal punto di vista fisico, perché poverini, loro non sono chiaramente autosufficienti e c'è chi li aiuta, ma ancor più ammirevole è il fatto che loro affrontano questa situazione con una, passatemi il termine, anche con una leggerezza di testa. Ieri, quando sono stato là, ho visto Gianluca e io ho detto: Gianluca, continuate a rompere le scatole, gli ho detto. E lui mi ha risposto: così capiscono che quelli legati alla sedia non siamo noi, ma sono loro. È un modo per mandare un messaggio a loro che sono legati alla sedia più di noi.
Solo che la loro è una poltrona.
È una metafora fantastica.
Eh già.
A proposito del rapporto anche tra giornali e malattia, una delle mie antiche battaglie, essendo figlio di oncologo, è sempre stata quella di nei giornali in cui ho lavorato, nelle testate per le quali ho prestato, diciamo, la mia opera professionale, e nelle redazioni in cui ho vangato, ecco, e ho sempre combattuto contro la definizione male incurabile.
Cioè, un nome, tumore, no, cancro,
sì,
perché chiamarlo
cazzo, incurabile? Chiamatela come si chiama?
No, cioè, un giro di parole per non pronunciare una parola,
cioè,
singola.
È come l'acqua, quelli che la chiamano prezioso liquido. Prezioso,
no,
liquido non è l'acqua, è la birra, diceva un mio vecchio, diceva un mio vecchio collega.
Lo slogan ieri davanti al Palazzo d'Orleans era siamo handicappati, non cretini.
Esatto, esattamente questo. E infatti l'idea che io mi sono fatto sempre nelle relazioni è che c'è questa sorta di timore
scaramantico,
quasi a scrivere, che so, in un titolo stroncato da un cancro. Fra l'altro dico, è anche più breve, batte meglio.
Esatto.
Cioè, giornalisti hanno anche questi problemi, devono saper contare le battute. Adesso con i computer tutto,
no,
ma io faccio parte di
giustifica
quelli che
tutto il computer,
che ha iniziato con la fotocomposizione, quindi so contare le battute, so quanto, diciamo, quanto pesa in punti una M maiuscola e quanto pesa una T
I,
o una I, esatto, mezzo punto, la M maiuscola 2.5. Comunque, anziché male incurabile,
che
capisci,
è una frase
o da un male, che
un cos'è? Brutto male,
oppure. Che cos'è? Spazio 1999,
che poi non,
cioè,
aiuta, perché ritornando all'esempio della SLA, la prima lotta è stata farla riconoscere come malattia, addirittura, perché all'inizio, i primi casi, se non ci fosse stato il giocatore della Fiorentina, non se ne sarebbe mai parlato della SLA.
Qua il calcio, attenzione, che lui ha
sì, perché la SLA è legata al calcio,
certo,
perché c'è una sorta di studio che non si capisce. C'è un'incidenza, molti ex giocatori si ammalano di SLA.
Infatti.
E c'è un'incidenza in statistica percentuale enorme. Ci deve essere una correlazione che nessuno ha saputo ancora spiegare.
Benissimo, questo, facciamo pausa,
sì,
a questo punto.
Sembra quasi all'università. Facciamo pausa,
sì,
un minuto per il caffè e poi torniamo con...
Perché voi mi avete qua forgiato alle ragioni della pubblicità. Quindi
sì,
io sono... Minchino.
Ci forgiano anche in questa maniera, e ritorneremo con quale argomentazione.
Sempre rabbia, io vorrei fare anche vorrei dare un'occhiata sempre alla nostra cliente preferita, che è la Raggi, ovviamente.
Non ne
perché
sbaglia uno.
Quello dei
non
taxi è
mai
anche un tema che dobbiamo toccare.
Ma la Raggi col tirapugni io non ce la vedo.
No, ma poveretta, questo non c'entrava niente.
Annette.
La Raggi e la Raggia.
Diciamo. In palermitano, sì.
Esatto.
Sempre qui al giustiziere.
È finito il tempo di discussione. È finito. Quando?
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio, parla chiaro.
Quando?
Are you lonely? Up there in New York. is my desire. Break down the walls to connect, inspire. Up in all your high place, liars. Time is ticking for the empire. The truth they feed is feeble, as so many times before. The greed of all the people. They stumble and they fumble and we about to riot. They woke up, the liars.
Lei è Katy Perry, questa è Chain to the Rhythm, la nuova canzone, appunto il suo nuovo singolo. Allora, Piff ha avuto il coraggio, ci scrivono al 338-625-2521, di difendere una categoria debole, una categoria di persone che ci insegna giornalmente il come affrontare la vita con sorrisi e voglia di vita. Io sono un fortunato, tra virgolette, perché ho un fratello disabile che mi aiuta ad affrontare i miei piccoli problemi quotidiani con il suo sorriso. Viva la vita, abbasso la politica sporca e meschina, come visto in questi giorni. L'abbasso la politica ci sta sempre.
Sempre.
Ovviamente, è un mantra, è un mantra. Abbasso la politica, viva la vita.
Ricordate che tutto cominciò col piove governo ladro, eh?
Sì, assolutamente, col Vaffadei.
Poi a seguire, insomma. Bene, siamo diciamo nel finale della nostra passeggiata attraverso i sentieri, diciamo, roventi, diciamo, della rabbia. E secondo me un minimo riferimento dobbiamo farlo anche alla situazione romana con una nostra antica cliente. Ogni poco a Massimo si mette le mani ai
perché
capelli,
perché a volte verrebbe quasi da difenderla, che non
sì,
ci sono,
esatto, ma io lo dico io, quindi
verrebbe quasi da difenderla perché fa tenerezza,
sì,
però poi vedi che fa certe cose, dici, ma perché non è
sfigata,
no, io non perché, credo alla sfiga, cioè...
è andata ieri a benedire questi tassisti, sì, romani, che insomma anche loro erano partiti con, diciamo, anche un fondo di ragione, solo poi si misero la cazzottiera, lasciarono che nei cortei si infiltrassero anche un paio di malandrini, hanno lasciato che dai cortei partissero anche alcune bombe carta, una bomba carta e per sempre, e poi alla fine, insomma, è rimasta come al solito l'eco dell'ennesima retromarcia della Raggi, che ha dovuto ritirare in qualche maniera. Ora, il tema finale che volevo sottoporre al nostro Andrea tutto il mondo, ci sta oggi aiutando a raccontare e a esplorare un po' i meandri della rabbia sotto il punto di vista proprio del cronista, che dal punto di vista del cronista che la schiva, la racconta, ci si immerge con la testa dentro, è questo, cioè alla fine i tassisti pare che l'abbiano spuntata, perché il governo farà la modifica che è stata più che richiesta, imposta a questo punto. Ma è davvero necessario mostrare i muscoli per ottenere qualcosa in questo paese? O come sappiamo anche noi qui in Sicilia è soltanto appunto la muscolarità quella che paga?
Interessante come riflessione. Il fatto è che un po' il livello generale dell'intellettualità probabilmente si è un po' affievolito, è diminuito, e questo di contro ha lasciato sì che l'istinto, la rabbia, la fame di cui parlavamo prima prendesse un po' di più il sopravvento. È importante o no? Bisogna osservare chi è dall'altro lato che deve recepire le nostre istanze, ovvero io devo avere la sensibilità di comprendere se il mio interlocutore è un interlocutore col quale l'intellettualità non va da nessuna parte, o probabilmente i muscoli a volte servono di più. Quindi il problema sta proprio in questo: riuscire ad identificare realmente il mio interlocutore e saper adottare delle strategie di comportamento che mi consentono di arrivare poi all'obiettivo. Spesso si tende a scivolare, a fraintendere, a perdere di vista il target, l'obiettivo, e quindi magari si escono fuori i muscoli chiamiamoli muscoli, perché la cazzottiera in questo caso non è un muscolo, ma è semplicemente una idiozia, è semplicemente un fanatismo, è semplicemente qualcosa di pericoloso da evitare, chiaramente. Dico cazzottiera per dire tutti i gesti e tutti gli episodi di violenza. La violenza è altra cosa, è qualcosa che sta ancora più al di là della rabbia. Quindi cercare di adottare l'atteggiamento, la strategia migliore, sottendendola sempre comunque alla ragione. Non bisogna mai far sì che ragione e rabbia prendano due direttive opposte, devono sempre procedere parallelamente.
C'è una bellissima, un bellissimo concetto buddista che dice che l'avversione e il desiderio sono due facce della stessa medaglia. Quindi sia che moriamo dalla voglia di qualcosa, sia che la detestiamo per qualche motivo, si tratta sempre di un'ossessione. Quindi saper governare in qualche modo la rabbia e il suo opposto è in realtà, secondo me, la vera via d'uscita. Ora per qui ci vorrebbe uno psicologo. Di fatto, però, per chiudere, insomma, io chiedo: secondo voi, facciamo un giro di pareri, qual è la via d'uscita? Cioè, esiste una via d'uscita a questa era della rabbia, dove materialmente per far valere qualcosa bisogna rompere qualcosa?
Beh, la via d'uscita sarebbe il buon senso, ma il buon senso non di chi è arrabbiato, di chi deve ascoltare. Che ormai si impone ad ascoltare soltanto le categorie che mostrano rabbia. Lo vedi nelle varie proteste sindacali. Ci sono state tantissime vertenze negli ultimi anni a Palermo. Parliamo delle vertenze dei metalmeccanici, parliamo di Almaviva, parliamo di tutti quanti. Se si è andato
ricordate
lì,
gli LSU, ricordate gli LSU, i cassonetti.
Esatto. Gli LSU sono stati ascoltati soltanto quando cominciavano a bruciare i cassonetti. Prima erano, vabbè, quattro ignoranti che protestano, che vogliono i soldi. E non
la
venivano...
mafia dal lavoro, ricordatevi.
Esatto, esatto. Cioè, anche i metalmeccanici appena hanno iniziato a mettere sotto sopra, parliamo dei cantieri navali, il centro di Palermo, a protestare ogni giorno, e allora si è iniziato a parlare del problema. Mi riferivo anche ad Almaviva, a tutti gli altri operatori di call center che appena si sono presentati in 5.000 davanti a Palazzo d'Orléan, è successo che qualcuno ha deciso di trattare l'argomento. Evidentemente, probabilmente si tratta di numeri. Per chi dovrebbe avere il buon senso di prevenire il problema sociale, si tratta solo di numeri, perché se siete in 200 a perdere il lavoro, chi se ne frega. Se siete in 5.000, forse un po' è un problema anche per me, perché ti ritrovo 5.000 persone qua sotto, e quindi forse in questa società i muscoli servono. La valutazione triste è questa, secondo me.
Secondo me la via d'uscita, sì, come dice giustamente, la ragione deve sempre governare tutto, ma non bisogna cadere nell'errore di considerare o di ritenersi fuori da una situazione, o ritenere una via d'uscita una cosa pericolosa, che è veramente pericolosa a mio avviso, che è l'abitudine, ovvero abituarsi alla rabbia non ti porta poi a vedere più certi contesti, certi problemi, certe situazioni. Quindi non abituiamoci mai alla rabbia, sostanzialmente, alla rabbia buona, positiva.
Sì, no, io la penso esattamente come lui, nel senso che effettivamente, poi tra l'altro, il pericolo abituandosi alla rabbia è che l'asticella si sposti sempre più in alto.
Esatto.
Cioè sempre di più, sempre di più. Allora vabbè, la protesta così, vabbè, non ci fa niente, è una cosa normale. Il pugno che scappa appunto durante la protesta, o la polizia antisommossa che arriva per ragioni assolutamente futili, ci abituiamo anche a quella, finché poi magari contano veramente i morti, e a quel punto la rabbia monta sempre di più, sempre di più. È veramente un'escalation pericolosa.
Ti faccio un esempio pratico. Io per lavoro da cronista con una sigla sindacale ho deciso per un periodo di seguire la vertenza Almaviva, per quello ne parlo, e mi è capitato di essere presente insieme ai sindacalisti il giorno in cui il primo grande corteo si è presentato alla richiesta del corteo alla Digos, e mi ha colpito la scena dei sindacalisti di una sigla precisa che parlano con il tizio della Digos e presentano: guardate che noi facciamo un corteo, saremo 4.000. Il tizio lo guarda negli occhi e scoppia a ridere: se vabbè, io scrivo 200. Quella volta erano veramente, anzi alla fine furono 5.000, solo che, visto che il tizio della Digos non preso sul serio, c'era soltanto un carabiniere ad inizio corteo, due alla fine, per 5.000 persone. Quella volta non successe nulla, perché si parlava di 5.000 persone per bene. Non c'era nessuna autorità politica alla fine del corteo, e lì ci sono stati attimi di tensione. Dopo due settimane, secondo corteo, guardate che saremo 5.000. Due camionette a chiudere, due ad aprire, e ci attendeva l'assessore regionale alla fine del corteo. Quindi Sfortunatamente l'abitudine, quella che dice lui, è quella che muove. Bisogna smuovere le abitudini e forse a quel punto non ci vogliono i muscoli, forse questo.
Io guardando invece l'aspetto social, perché la rabbia in realtà ha diciamo cova moltissimo sui social network, che è la parte secondo me più pericolosa in realtà, perché è quella della quale, nella quale si costruiscono idee pericolosissime, nella quale si costruisce ignoranza, che ricordatevi che diciamo dopo la cazzottiera l'ignoranza è un'altra arma, sì, da dover tenere a debita distanza. Ieri ho scritto un pezzo sul mio blog, così, perché ero incazzato questa cosa, e secondo me, ecco, guardando un po' i social network, diciamo, la nuova resistenza contro questa rabbia dilagante è una sorta di antidoto alla mobilitazione fisica, è diciamo una sorta di addestramento al distacco razionale, cioè fermarsi un attimo, pensare, imparare, studiare, conoscere e poi agire. Questo, pensate già soltanto il tempo quanto può disinnescare certe iniziative che possono essere pericolose. Questo è, diciamo,
sarebbe una ricetta perfetta, oserei dire.
E vabbè, poi insomma sulla rabbia mi ero preparato delle belle,
ci ritorniamo,
belle citazioni, il giovane Holden, la Fallaci, insomma volevamo fare una cosa anche letteraria. Sì, evidentemente sì.
Io volevo ringraziare Andrea Tutto il Mondo per essere stato qui con noi oggi al Giustiziere.
Grazie a voi.
Io ringrazio invece Massimo Pisciotta,
al Giustiziere Gianni Palazzotto, Alex Armalo alla parte tecnica. Allora un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Time Top City
Radio.
Il Giustiziere. La radio parla chiaro. Il Giustiziere torna domani su Radio Time.